Direi che possiamo cominciare. Come potete vedere, innanzitutto ci scusiamo per essere stati costretti a cambiare all'improvviso la data, ma ci sono state alcune circostanze concomitanti che ci hanno permesso di arrivare, che ci hanno imposto di arrivare a questa situazione. Ringraziamo comunque il professor Gallino per aver voluto essere fra di noi, perché la sua è ormai una presenza costante quella ai nostri appuntamenti, e crediamo che sia importante preservare questo dato, perché ci permette di poter entrare in contatto con uno degli intellettuali più lucidi della nostra stagione, che può dire anche di aver avuto ragione su molte cose quando a volte era fra i pochi che avvisavano che si stava andando in una direzione sbagliata. Come vedete non c'è Giovanni Bianchi. Giovanni purtroppo aveva un impegno che non è riuscito a rimandare con le Acli di Bergamo, e si dispiace molto, si scusa col professor Gallino e con tutti voi. Avremmo anche modo di riprendere le nostre riflessioni, anche perché ovviamente siamo a giugno, per quanto dal punto di vista atmosferico la cosa non sembri, questo è l'ultimo incontro del nostro corso del 2012-2013. È stato un corso importante che ci ha permesso di delineare alcune delle situazioni chiave del nostro paese, e non solo del nostro paese. Soprattutto ci ha riconsegnato un quadro sempre più complesso e sempre più preoccupante di quella che è una realtà tanto ostica, e che però nello stesso tempo richiede di poter essere conosciuta ed analizzata al fine di poterla in qualche modo superare o di potervi incidere in qualche misura. E questo è il senso fondamentale dell'approccio che noi stiamo seguendo. Il libro che noi esaminiamo oggi è uscito lo scorso anno, si intitola La lotta di classe dopo la lotta di classe. C'è una battuta attribuita a Warren Buffett, cioè uno degli uomini più ricchi del pianeta, che dice: non solo la lotta di classe c'è ancora, ma la stiamo vincendo noi, cioè intende la sua classe sociale, la superclasse dominante a livello planetario che il professor Gallino aveva già analizzato nei suoi libri precedenti, e questa frase potrebbe essere figurare in esergo al libro Intervista, perché questo di Gallino è un libro intervista pubblicato insieme alla sua allieva Paola Borgna, e che di fatto rappresenta uno stadio ulteriore della riflessione che lo studioso torinese da molti anni dedica all'evoluzione della società, del lavoro e dei rapporti di forza nella dimensione sociale. Il libro che oggi analizziamo può considerarsi per certi versi come tipico di questa collana particolare di La Terza, quella dei saggi tascabili, una sorta di summa del pensiero di Gallino, con la differenza che altri che hanno seguito la logica del libro intervista hanno concesso uno spazio più o meno ampio alla loro dimensione biografica, mentre il nostro autore si concentra essenzialmente sulle questioni che formano il suo interesse oggettivo, come se l'urgenza dei temi facesse premio su altre considerazioni ritenute magari non impertinenti ma comunque secondarie. Qual è la tesi di fondo del libro? Noi sappiamo quali sono le ricette che ci vengono suggerite per uscire dalla crisi: ridurre il debito, tagliare la spesa pubblica, rendere più competitivi i lavoratori, aumentare il ruolo dei privati nell'economia. Queste cose le sappiamo, ma non c'è chiarissimo perché lo sappiamo. Anche gli economisti più assertivi, quelli come Francesco Giavazzi e Alberto Lesina, che continuano a scrivere, faticano a dimostrare che queste sono le ricette migliori. Bisogna fare così e basta, perché lo dicono gli economisti più autorevoli, quelli ascoltati dai mercati, cioè loro. Luciano Gallino ci ricorda una volta di più che questo genere di misure non sono neutre e indiscutibilmente giuste, ma la traduzione in politica economica di quella che appunto lui chiama la lotta di classe dopo la lotta di classe. L'analisi di Gallino corrisponde al passo indietro che in un museo permette di vedere un quadro come un insieme invece che come una somma di dettagli. La tesi è questa: nei primi 70 anni del Novecento la lotta di classe ha portato ad una redistribuzione verso il basso delle risorse. La costruzione dei sistemi di welfare ha protetto milioni di persone dalla povertà e dalle incertezze. La pressione dei sindacati ha ridotto la quantità di lavoro e ne ha migliorato la qualità, l'istruzione di massa ha permesso la mobilità sociale. La classe dei lavoratori ha vinto questa battaglia. Ma la guerra è continuata ed è iniziato quello che un altro grande della sociologia del XX secolo, Karl Polanyi, chiamava il contromovimento. E i numeri che il professor Gallino ci porta sono difficili da confutare. Fra il 76 e il 2006 crolla la percentuale dei redditi da lavoro sul PIL, misura di quanta parte della ricchezza nazionale finisce nelle tasche dei lavoratori. Fra il 76 e il 2006 nei 15 paesi più ricchi dell'area OCSE si passa dal 68 al 58%, in Italia i redditi da lavoro scendono addirittura al 53%. Questo significa, ricorda Gallino, che i lavoratori dipendenti hanno perso 240 miliardi di euro all'anno, ma pagano comunque moltissime tasse e tuttora in Italia l'aliquota più bassa dell'IRPEF, 23%, è maggiore di quella sui proventi finanziari, passata nel 2012 dal 12,5 al 20%. Non è colpa della globalizzazione, sostiene Gallino, è la lotta di classe, perché mentre i lavoratori dipendenti diventavano più poveri, altri si arricchivano. Una superclasse globale, ma fortemente quella del finanzcapitalismo di cui parlavamo lo scorso anno, fortemente radicata anche all'interno delle singole nazioni, si appropriava di quella ricchezza sottratta ai lavoratori. La teoria neoliberista, che secondo Gallino è una delle espressioni più compiute della lotta di classe, sostiene che se il PIL cresce tutti ci guadagnano, che rimuovere gli ostacoli alla crescita, rendere il lavoro più flessibile, i salari più competitivi, alla fine è nell'interesse di tutti. Il filosofo John Rawls affermava nei suoi principi di giustizia che una diseguaglianza è accettabile soltanto se migliora la condizione anche di chi ha meno. E Gallino dimostra che l'arricchimento di pochi, soprattutto nella finanza, ha corrisposto un impoverimento della base della piramide sociale, con la perdita della capacità di essere una classe per sé, secondo la famosa definizione marxiana, cioè un soggetto attivo consapevole di avere interessi comuni. Il libro di Gallino costringe ad una perenne ginnastica mentale, perché a ognuna delle dimostrazioni della violenza della nuova lotta di classe al lettore scatta subito la risposta mainstream: i nostri lavori sono poco produttivi, dobbiamo accettare meno diritti e più flessibilità o la disoccupazione. Sbagliato, risponde Gallino. Con un minimo di coscienza dell'essere classe, anche i sindacati dovrebbero porsi il problema di far aumentare i salari dei lavoratori cinesi e indiani, denunciando le condizioni di sfruttamento, invece che rassegnarsi a veder scendere quelli italiani o americani. Se è consentito a chi come me, per formazione e vocazione, è e rimane fondamentalmente un giurista, entrare nella complessa architettura economica e sociale costruita da Gallino, e che già abbiamo avuto modo di esaminare dei testi precedenti di cui questo è lo sviluppo, occorre aprire una riflessione su quanto tutti i settori del discorso pubblico siano stati influenzati da una dialettica di classe che non nasce dal nulla, ma è stata lungamente pianificata da grandi interessi economici che hanno finanziato influenti think tank, contenitori di pensiero, i quali hanno fornito le idee per una classe politica di destra ma anche di sinistra, che ha operato attivamente per smantellare le conquiste del welfare state, i diritti dei lavoratori, ed allargare il campo di intervento delle forze del mercato finanziario. Il mercato, ce l'ha sempre ricordato Gallino, non esiste in natura. Esso è un prodotto dello spazio ampio e ristretto che i decisori politici intendono dargli, Ed è nell'interesse della superclasse che tali decisori arretrino sempre di più la dimensione pubblica a favore di quella privatistica che diventa facilmente oligarchica. In tempo di crisi, e questi lo sono, il diritto inteso come forma giuridica viene spesso percepito come un'intollerabile camicia di forza rispetto alle esigenze dell'economia e si fa di tutto per proseguire l'opera di riadattamento delle leggi e dei codici per piegarle agli interessi dei mercati e di chi li orienta. Il problema è che la manipolazione del diritto si porta dietro anche la svalutazione dei diritti sociali ed umani ad esso protetti e questa è un'altra conseguenza, oserei dire niente affatto involontaria, del predominio dell'economia e della finanza nello spazio sociale e politico. Nella loro essenza le procedure esistono proprio per garantire la posizione del cittadino rispetto al prepotere dello Stato e ciò che distingue uno Stato di diritto da una dittatura è proprio il fatto che le procedure siano effettivamente rispettate e vi sia la possibilità concreta di esigere il rispetto dei propri diritti al di là del fatto che i testi costituzionali più o meno abilmente infiorati li enuncino sulla carta. Non è un caso del resto se in tutti i totalitarismi del XX secolo gli studi giuridici declinarono e i cultori e pratici della materia, dico docenti, universitari, avvocati, magistrati, dovettero o tacere o sottomettersi a qualunque aberrazione. Anche oggi un pensiero largamente omologante, per quanto non formalmente totalitario, vede nelle riserve dei giudici, ad esempio di quelli costituzionali, rispetto a quelle leggi che traducono in diritto alla volontà dei manipolatori dei mercati internazionali, un grave limite alla salute dell'economia, laddove forse si tratta solo dell'ultimo presidio dei diritti dei cittadini. Non ha torto in questo senso Barbara Spinelli quando si domanda se in tutta Europa solo i giudici della Corte Costituzionale tedesca che siede a Karlsruhe si pongono seriamente il problema della compatibilità di certi istituti o decisioni dell'Unione Europea con i principi fondamentali del Grundgesetz, la Costituzione federale del 1949, soprattutto a petto della fretta un po' spensierata con cui il Parlamento italiano ha inserito in Costituzione un principio alla lunga impraticabile come quello del pareggio di bilancio. Ma siccome i giudici non esistono solo a Berlino o a Karlsruhe, capita a volte che la stessa Corte Costituzionale assuma decisioni che possono seminare granelli di sabbia negli ingranaggi apparentemente potentissimi del pensiero unico, così potenti che, come ha giustamente scritto Gallino, sono riusciti a far credere che una crisi epocale nata dall'irresponsabilità del sistema bancario sia invece frutto del deficit della finanza pubblica. Il 20 luglio del 2012 la Corte Costituzionale ha pubblicato le sue sentenze 199-200. La prima è quella che ha riscosso maggiore attenzione da parte degli organi di stampa, in quanto era relativa alle conseguenze del referendum del giugno 2011, con cui venivano abolite le normative che sottoponevano a regime di mercato le società pubbliche che gestivano il servizio idrico e non solo, limitando le ipotesi di affidamento diretto dei servizi pubblici locali. All'indomani del referendum, il governo Berlusconi, ormai in fase preagonica, emanò il decreto legge 138, nel quale fra l'altro l'articolo 4 venivano ripresi alcuni elementi della normativa abrogata dal referendum di giugno, con il solo furbesco espediente di escludere ogni riferimento al servizio idrico. A fronte di ciò, numerose regioni, non tutte guidate dal centro-sinistra, visto che c'erano anche la Sardegna e il Lazio, dove allora c'era la Polverini, si sono appellate alla Corte Costituzionale, ritenendo che l'articolo 4 violasse da un lato la volontà popolare chiaramente espressa e dall'altro infirmasse le loro prerogative costituzionali. La Consulta ha dichiarato illegittimo l'articolo 4 e lo ha fatto decadere, svolgendo alcune considerazioni supplementari in cui ad esempio dicendo che le poche novità introdotte all'articolo 4 accentuano la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere. Cioè il legislatore aveva ripristinato surrettiziamente ciò che la volontà popolare, espressasi nelle forme costituzionali del referendum abrogativo, aveva invece inteso abolire. Sicché la concorrenza ed il mercato sono forse dei valori, ma in ogni caso sono secondari rispetto alla missione specifica degli enti pubblici e in ultima analisi dello Stato, rispetto alla garanzia generale dei beni pubblici, non solo l'acqua, che debbono essere a disposizione di tutti i cittadini. Meno reclamizzata, ma altrettanto interessante, la sentenza 200, la quale invece riguarda una serie di impugnative, anch'esse bipartisan, avverso l'articolo 3 dello stesso decreto legge 138, nel quale l'allora ministro Tremonti aveva tentato di far passare in via surrettizia la sua ossessione di trasformare in senso più liberista di la Costituzione. Infatti il comma 1 di questo articolo recita che l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, sia pure mitigando tale affermazione con riferimenti ai principi generali della Costituzione, che però in sostanza dice cose diverse. Solo tale mitigazione ha salvato il comma 1 dalla dichiarazione di illegittimità, anche se la Consulta, nel rendere il suo giudizio, ha rimarcato che il principio della tutela della concorrenza e le liberalizzazioni sono al massimo elementi di organizzazione del quadro normativo, il quale si deve comunque mantenere nell'ambito dei vincoli di utilità sociali definiti dalla Costituzione, che in qualche modo precedono e giustificano lo stesso principio della libertà d'impresa, che non deve quindi intendersi come un diritto assoluto. In ogni caso, la Corte ha dichiarato l'illegittimità del comma 3 del medesimo articolo, che imponeva ad una data scadenza l'abolizione delle norme incompatibili con il comma 1, evidenziando come la genericità dei principi ivi evidenziati rendesse tale operazione pressoché impossibile e ledesse le competenze delle regioni. Molti zelatori del pensiero unico si sono messi poi a disputare sulle insidie del governo dei giudici, che a Roma come a Karlsruhe pretendono di rallentare le magnifiche sorti e progressive del mercato globale. In effetti il presidio giudiziario del diritto pubblico e dei diritti dei cittadini è un dato necessario ma non sufficiente per la tutela della democrazia da tutti i suoi nemici, sia quelli interni che quelli esterni. E qui si colloca il ruolo della politica, perché evidentemente il compito dei legislatori e governanti è quello di scrivere le leggi in modo che tutelino realmente l'interesse generale contro quello particolare, anche se il particolare si appoggia alle forze del denaro. In qualche misura l'intervento volto a presidiare le libertà civili attraverso la tutela ed il ripristino di quelle sociali, perché anche le norme sociali sono presidio di libertà, in quanto una libertà astratta non serve a nulla all'uomo schiavo della sua precarietà sociale, costituirebbe una forma di autototela per lo stesso capitalismo globale, il quale non potrà proseguire indefinitamente la sua opera di distruzione delle risorse naturali e di quelle umane che lo contraddistingue, senza che ciò provochi conseguenze potenzialmente letali per un equilibrio sociale saltato da tempo, che però mantiene una sua precaria normalità. E tuttavia la politica non opera sul nulla, e se il passaggio dalla classe subordinata globale da classe in sé a classe per sé, come scrive Gallino appunto riecheggiando Marx, ossia in sostanza da aggregato sociale informe a forza consapevole del suo ruolo sociale e delle sue mete politiche, sarà frutto di elaborazione e crescita culturale, ancor meno facile sarà definire quel principio speranza, per dirla con Bloch, a cui la politica deve ispirarsi per muovere le masse. Anche perché, qui vorrei innestare un'esperienza personale, nelle stazioni della metropolitana qui a Milano, l'avrete visto, ci sono, e anche altrove, ci sono questi cartelloni per la campagna per il 5 per 1000 di Save the Children, in cui si dice che ci sono ormai diverse centinaia di migliaia di bambini nel nostro paese che vivono in una condizione di precarietà sociale. A volte anche con immagini molto, molto dure, mi hanno rubato la scuola e nessuno fa niente, cose di questo tipo. Per mia sensibilità sociale e personale sono molto sensibile nei confronti delle delle ingiustizie e degli abusi che vengono perpetrati a danno dei bambini come uno dei soggetti più deboli della nostra società. Però di fronte ad una denuncia di questo tipo io dico due cose: o si tratta di un'esagerazione, allora bisognerebbe denunciarlo, oppure quello che è scritto in quei cartelloni è vero e allora la politica dovrebbe avere come sua unica ragion d'essere quella di rispondere a queste problematiche. E se io leggo le cronache politiche dei giornali non mi sembra che invece le cose stiano così. O la sofferenza di quei bambini, che è la sofferenza di altrettante famiglie, è un problema politico primario, oppure allora vuol dire che quello che ci hanno insegnato sui testi fondamentali di che cosa sia la politica, a che cosa serva e a quali interessi debba rispondere è completamente sbagliato. Gallino annota alla fine del suo libro: un colpo quasi letale che ha favorito l'affermazione di una politica adialettica, la politica ha una dimensione, è stato inferto dalla caduta del muro, ovvero dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, dalla scomparsa che ne è seguita dei partiti comunisti come dei partiti socialisti che meritino ancora tal nome. Su questo sono abbastanza d'accordo con l'interpretazione di Slavoj Žižek, il gigante di Lubiana, uno dei più acuti filosofi politici dell'Occidente, soprattutto quella risposta nell'opera che si intitola quella esposta nell'opera che si intitola In difesa delle cause perse. Qui egli mette in luce come, al di là delle tragedie provocate dal comunismo anzitutto in Unione Sovietica, tragedie che vanno denunciate, che a nessun costo devono ripetersi, c'era in quella causa un frammento, qualcosa di vitalmente importante: la speranza dell'emancipazione, l'idea che si potesse essere un po' più uguali, che la società potesse essere un po' più giusta. Con la caduta del socialismo reale è stato seppellito anche quel frammento di verità essenziale su cui era stata malaccortamente e colpevolmente innalzata la torreggiante megamacchina sociale che pretendeva di rappresentarlo. Quel frammento che dopo tutto sta alla base del movimento operaio da quando è cominciato, fin dall'inizio dell'Ottocento, era la ragione stessa della storia, o meglio, la ragione che conferisce un senso alla storia. Era giusto che la torre cadesse, ma cadendo la torre ha seppellito fra le sue macerie anche quell'ultimo frammento che rappresentava la speranza di un rinnovamento della società intera, e questa è stata una perdita enorme. Si potrebbe dire che l'ultimo grande crimine del socialismo reale è che con la sua morte ha ucciso ogni speranza di mutamento sociale, poiché si è detto che nel momento in cui tale speranza produceva regimi di quel tipo lì, non era una speranza degna di attenzione, non era un qualcosa per cui valeva la pena battersi. E questo dimostra anche la difficoltà di tutti i partiti che si ispirano ai principi marxisti dopo la caduta del muro, e di come anche per le forze socialdemocratiche e progressiste sia difficile ridire se stesse di fronte ad un mutamento di paradigma generale in cui il riformismo tradizionale intendeva le sue riforme essenzialmente come modalità di transizione pacifica nei confronti di verso una società di tipo diverso, laddove i rivoluzionari reclamavano una rottura immediata. Il punto è che, non essendo possibile immaginare una società di tipo diverso, anche il riformismo perde gran parte della sua essenza, perché non si sa più che cosa giustifichi un intervento concreto per il miglioramento della situazione. Ciò non vuol dire che si debbano rinverdire degli scenari palingenetici che probabilmente non avrebbero più nemmeno una teoria scientifica a cui appoggiarsi, però probabilmente significa che la politica ha ancora un suo dovere. Un primo abbozzo di risposta della politica si avrà forse quando cesserà l'incomunicabilità che Gallino denuncia fra nuovi movimenti sociali e partiti politici, laddove venga riconosciuta l'intrinseca politicità delle istanze dei primi ed il persistente valore della funzione dei secondi. Al momento, tuttavia, ed evitando di tenere le mani sugli occhi e cercando invece di guardare al di sopra delle miserie e dei compromessi di oggi, il recupero del principio di realtà a cui ci rimanda il nostro autore attraverso la figura moderna della lotta di classe sembra essere ancora lontano. e la stanchezza, il nichilismo e il qualunquismo si diffondono come unico antidoto esistenziale, quasi come una forma di, come dire, di farmaco palliativo per attenuare il dolore della vita, alla delusione della politica, della democrazia e della libertà. Resta solo da vedere per quanto tempo si potrà ancora andare avanti in questo modo. Grazie.